Birdland, l'avventura del jazz.
Un saluto da Marcello Lorrai alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2 e ben ritrovati con Birdland. Siamo alla quarta puntata della serie che dedichiamo al compositore, arrangiatore e band leader Chico O'Farrell, che è ricordato soprattutto per la sua Afro-Cuban Jazz Suite, ma che, come stiamo vedendo in queste puntate, pur attraverso una carriera atipica e che da un certo momento in poi lo ha visto anche a lungo lontano dalle scene, ha sviluppato una grande quantità e anche varietà di lavoro in un itinerario artistico che merita tutto di essere ripercorso. Dopo la Afro-Cuban Jazz Suite, creata e incisa nel 50, che abbiamo ascoltato nella seconda puntata, O'Farrell, come abbiamo visto nella terza, nel 51 incide una seconda Afro-Cuban Jazz Suite, da lui tra l'altro considerata più interessante e pregevole della prima, e qualche anno più tardi allestisce per Dizzy Gillespie, che la registra nel 54, una Manteca Suite, imperniata su Manteca, il brano creato nel 47 da Gillespie e dal percussionista cubano Chano Posso, a partire da un'idea di quest'ultimo. Queste suite degli anni 50 sono dei lavori più ambiziosi a cui O'Farrell, nato a Cuba nel 21 e arrivato a New York nella seconda metà degli anni 40, si dedica in mezzo a tutta una mole di altre incombenze. Fra il 50 e il 54 a New York, oltre alle tre suite che abbiamo citato, O'Farrell incide con orchestra a suo nome parecchio altro materiale per il produttore Norman Granz, sia brani usciti dalla sua penna che brani altrui, soprattutto pescati nel repertorio della canzone cubana, brani a volte trattati con più preoccupazioni jazzistiche e altre meno. Dal 53 inoltre O'Farrell guida una sua orchestra con cui si esibisce in sale e locali importanti come il Birdland e l'Apollo Theater a New York, l'I-Hat a Boston, il Blue Note a Chicago. Ma negli stessi anni però è anche a Cuba e in Messico, dove incide dischi destinati ad un consumo più ampio ma sempre eleganti, con assortimenti di canzoni di successo cubane e non, da Tenderly alla Cucaracha a El Manisero, e tenendo d'occhio le nuove mode musicali come il cha-cha-cha e anche l'emergente rock and roll. Nel 57 O'Farrell è di nuovo a La Habana e con la sua direzione e orchestrazione viene registrato An Evening at the Sanssouci, che resterà l'unico LP inciso dalla formazione originaria delle mitiche Voces d'Aida, un quartetto vocale femminile ideato nel 1952 e diretto dalla pianista Adelaida Diestro Rega, con le voci di Elena Burke, Moraima Secada e Omara e Aide Portuondo. Elena Burke, Moraima Secada e Omara Portuondo saranno tra le più famose cantanti cubane anche nella Cuba degli anni dopo la rivoluzione, e Omara Portuondo diventerà famosissima negli anni 90 a livello internazionale grazie alla sua partecipazione all'album Buena Vista Social Club. Le ascoltiamo in Notturno Antigliano, una canzone di Julio Gutiérrez.
Oscuro.
A Havana nel 1957 O'Farrell registra anche altro materiale. Per arrivarci dobbiamo tornare a Norman Granz al 1952, quando Granz va in vacanza a Cuba. A Havana il grande produttore visita un negozio di dischi gestito da un americano, Irving Price. Price gli dice che conosce dei musicisti cubani che con il loro jazz lo fanno sentire a casa. Granz si fa una risata e risponde che nessuno è capace di suonare il jazz come i musicisti americani. A questo punto Price convince Granz a finanziare una seduta di incisione che si tiene a Havana negli studi della Pan Art, una dinamica etichetta cubana di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa. Ad un certo punto della session Granz chiede ai musicisti di suonare How High the Moon, ma il contrabbassista non è in confidenza con il pezzo. E allora, per risolvere la situazione, il pianista Bebo Valdés parte con una improvvisazione che va avanti per 7 minuti e che nel 1953 viene pubblicata negli Stati Uniti. Questo episodio di un brano improvvisato fornisce lo spunto alla Pan Art per incidere delle descargas, un termine in spagnolo che col significato di jam session si era diffuso in quegli anni tra i musicisti latini. Ne nacque una serie di registrazioni effettuate nell'arco di diversi anni, che si tradusse in alcuni album. Tra i brani che O'Farrell nel 1957 registra a Havana c'è anche questa breve ma brillante e celebrata descarga numero 2. We'll be right back. ma del materiale inciso a La Habana nel 1957, ascoltiamo almeno anche Almendra, una composizione del contrabbassista e band leader cubano Abelardo Valdés, che negli anni precedenti O'Farrell aveva inciso anche per Norman Granz e in Messico. Non c'è da stupirsi che negli anni 50 O'Farrell, con una carriera ben avviata negli Stati Uniti, torni a Cuba e registri a La Habana. Sono molti i jazzisti e le orchestre di jazz che dagli Stati Uniti vanno ad esibirsi a Cuba e in più O'Farrell è cubano, è a casa sua. Negli anni 50 la vita notturna della Habana è al culmine, favorita dallo sviluppo del turismo statunitense e dalla presenza di molti americani che si stabiliscono a Cuba, e dagli investimenti della mafia italo-americana nelle strutture ricettive, nei night club e nei casinò. Però man mano che il decennio procede, la tensione politico-sociale si aggrava. Nel 1956 Fidel Castro riesce a sbarcare nell'isola e un po' per volta sulle montagne la guerriglia comincia a mettere radici e a guadagnare terreno. A La Habana, come su un Titanic su scala urbana, si suona e si balla allegramente mambo e cha-cha-cha, mentre, così come in altre città dell'isola, esplodono bombe e fischiano proiettili. È questo il clima che regna quando nel 57 O'Farrell è a Cuba. Sparatorie e attentati coinvolgono anche alcuni locali notturni. Nello stesso 1957 O'Farrell si trasferisce in Messico, dove con la moglie, la cantante Lupe Valero, resterà fino al 1965. O'Farrell non sarà in sintonia con la rivoluzione che all'inizio del 59 prende il potere a Cuba e quindi i suoi rapporti con l'isola si interromperanno definitivamente. Tra il 58 e il 59 Il trombettista Art Farmer prende una vacanza e va in Messico e ha occasione di incontrare O'Farrell. Ne nasce un'amicizia e l'idea di una collaborazione. O'Farrell scrive per Farmer The Aztec Suite, forse non la migliore delle sue suite, che Farmer incide a New York nel luglio del 59 e viene pubblicata nell'omonimo album del trombettista. O'Farrell non può lasciare il Messico per la seduta di registrazione e a dirigere viene allora chiamato un musicista di grande competenza, Al Cohn. L'orchestra che incide la Aztec Suite con Art Farmer è di alto livello. Fra le altre trombe c'è Nick Travis, fra i tromboni Frank Reak e Jimmy Cleveland, fra i sax tenori Zoot Sims e Seldon Powell, al piano Hank Jones, al contrabbasso Addison Farmer, alla batteria Charlie Persip, fra i percussionisti José Mangual. Ascoltiamo qualcuno dei minuti iniziali della suite. We'll be right back. Rientrato nel 65 negli Stati Uniti, O'Farrell arrangia una parte dei brani di Basie Meets Bond, un album di Count Basie in cui il grande band leader interpreta le musiche rese celebri dai film di 007 con un'orchestra con musicisti di primo ordine. Citiamo Marshall Royal e Eddie Lockjaw Davis fra i sax, Al Gray fra i tromboni, Wallace Davenport fra le trombe, Freddie Green alla chitarra, Sonny Payne alla batteria e naturalmente Basie al pianoforte. Il disco ha una qualità e non è solo una curiosità. E per quanto riguarda O'Farrell e la sua collaborazione con Basie in questo periodo, non resterà un episodio isolato, perché all'inizio della prossima puntata troveremo O'Farrell come arrangiatore del primo dei due album in cui Basie interpreta musiche dei Beatles. Intanto ci lasciamo con uno dei brani di Basie Meets Bond arrangiati da O'Farrell. È il famoso tema di Goldfinger, in cui Eddie Lockjaw Davis al sax tenore offre uno splendido assolo. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, ci risentiamo con l'ultima puntata di questa serie.